Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso, caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Grazie per essere ancora con noi in questo nostro ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro tutta passata insieme. Nello studio dell'Apocalisse siamo arrivati al capitolo 13. Questo capitolo riguarda la bestia selvaggia che sale dal mare e dalla terra. Abbiamo riflettuto ieri su chi è questa bestia e vi ricordo che il suono della settima tromba fa entrare sette personaggi, cinque dei quali li abbiamo già incontrati nel capitolo 12 e vi ricordate essi erano la donna o Israele, il dragone rosso o Satana, il figlio della donna che è Cristo, Michele l'arcangelo e il residuo di Israele, cioè i 144.000 che sono stati segnati da Dio e che attraverseranno la grande tribolazione. Come abbiamo osservato terminando l'esame del capitolo 12 dell'Apocalisse, questo capitolo 13 vuole essere la spiegazione di come il dragone, Satana, attuerà il proposito di far guerra ai discendenti della donna. Non essendo riuscito a colpire il figlio maschio, cioè ad ostacolare, vanificare l'opera di Cristo, anzi essendo stato da questi sconfitto, adesso il dragone si accanisce con il popolo di Dio. Egli è diabolicamente perseverante, e in questo capitolo si descrivono i piani, gli strumenti attraverso i quali Satana cerca di realizzare i suoi progetti malefici, rivelatisi fin dall'inizio nel giardino dell'Eden. Abbiamo anche detto che da un lato le scritture ci mostrano la Trinità divina, quindi questa Trinità è unità e operante armoniosamente per la piena redenzione dell'uomo, così come ci è ben descritto in questo passo della scrittura, Ebrei 9, versetto 12. Gesù è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Dall'altro lato si contrappone una triade diabolica che collabora per la completa distruzione dell'uomo. Questa triade è formata da Satana, dalla bestia che andremo a considerare e dal falso profeta che agiscono insieme per frustrare, se fosse possibile, i piani divini. È interessante osservare a tal proposito che, a differenza di coloro che oggi negano la Trinità, Satana vi crede e cerca di scimmiottarla, di contraffarla per ingannare meglio. Perciò in questo capitolo vi è la presentazione e descrizione dei due personaggi che operano per conto di Satana. Quindi questi due personaggi, uno ci è descritto come la bestia selvaggia che sale dal mare ed è una potenza politica rappresentata da una persona, mentre l'altro è descritto come la bestia selvaggia che viene dalla terra ed è un leader religioso. Vi ricordo anche che questi due personaggi agiranno concordemente insieme, di conseguenza manifesteranno chiaramente la guerra in atto tra la luce e le tenebre, tra Dio e Satana. Queste cose si manifesteranno nel momento della fine di quel periodo, chiamato la Grande Tribolazione. C'è disaccordo tra i commentatori della Bibbia sull'identità di questi animali. Sebbene sia difficile distinguere i due, sembra che la prima bestia sia l'Anticristo, il governatore dell'impero romano restaurato. In Apocalisse 16, al versetto 10, ci viene parlato del trono della bestia, e da questo arguisco che qualcuno sia seduto su quel trono, e cioè il mostro che ci viene citato qui. Egli non sarebbe la bestia se non avesse un impero. Dopo aver determinato l'identità della prima bestia, non è tanto difficile identificare la seconda. Esso è un uomo, il falso profeta, il leader religioso, che guida l'adorazione della prima bestia ed è anche lui in antitesi con Cristo. Attualmente esiste anche un'altra teoria, secondo la quale l'anticristo è la negazione della persona di Cristo piuttosto che una persona reale. In altre parole, si tratta di una falsa dottrina e non di una persona. La spiegazione, io credo, si debba trovare nel significato della preposizione anti, che ha due usi. Il primo significato di anti è contro, e il secondo significato è invece di o al posto di. Nella scrittura esistono entrambi i significati. Sia nella prima che nella seconda epistola, Giovanni menziona l'anticristo ed è l'unico che utilizza questa definizione. Possiamo vedere entrambe queste caratteristiche nell'anticristo. Egli è colui che è contro Cristo, è colui che lo imita. Nella prima epistola, al capitolo 2, versetto 18, Giovanni scrive: «Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora». Giovanni disse queste parole, pensate, 2000 anni fa, e ci troviamo da molto tempo nell'ultima ora. Notiamo che Giovanni disse non solo che deve venire un anticristo, ma che ai suoi giorni già c'erano tanti anticristi. Che cosa caratterizza un anticristo? Ecco la definizione che troviamo scritta in 1 Giovanni 2, versetto 22. Chi è bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. L'anticristo nega la deità di Cristo, è contro Cristo ed è il nemico di Cristo sulla terra. Nel capitolo 4 della sua epistola, Giovanni ci dice qualcosa di più a riguardo dell'anticristo con queste parole. Prima Giovanni 4, versetti dall'1 al 3. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire, ora è già nel mondo. In altre parole, qualsiasi persona, gruppo o libro che nega la deità di Cristo è l'anticristo, e ogni opera che nega la deità di Cristo è contro Cristo. Nella seconda epistola di Giovanni, al versetto 7, leggiamo: «Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo». Quindi, amici, l'anticristo è un seduttore, perché finge di essere Cristo, senza esserlo. Il Signore Gesù aveva predetto che sarebbero venuti molti nel suo nome, e avrebbero detto di essere il Cristo, e noi avremmo dovuto metterli alla prova. Dobbiamo mettere alla prova i gruppi e le sette che suscitano il nostro interesse, perché potrebbero essere seguaci dell'anticristo. Gesù ci ha messo in guardia nel suo discorso sul Monte degli Ulivi, quando diceva in Matteo 24, al versetto 24, «Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi, da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». I falsi profeti saranno in grado di fare miracoli, e questa seconda bestia farà dei veri prodigi, ed è un anticristo. Quindi, riassumendo come abbiamo detto prima, la prima bestia è un anticristo politico, e il secondo uno religioso. Persino il diavolo non può convergere in una persona. Io credo che queste due bestie siano due persone e siano l'anticristo. Il primo versetto di questo capitolo 13 di Apocalisse, che iniziamo a leggere, ci presenta la bestia che viene dal mare. Rileggiamo anche l'ultimo versetto di Apocalisse 12, che lo precede. «E si fermò sulla riva del mare. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi, sulle teste nomi blasfemi». Come ho già fatto osservare, gli studiosi del greco dicono che il termine usato qui non è quello che descrive un animale domestico, ma è un termine che serve a indicare una bestia selvaggia, spaventosa, un mostro assolutamente incontrollabile, come ci viene ben descritto in questi passi. Isaia 27, versetto 1. «In quel giorno il Signore punirà con la sua spada dura, grande e forte, il Leviatano, l'agile serpente, il Leviatano, il serpente tortuoso, e ucciderà il mostro che è nel mare». Daniele 7, versetto 7. «Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava, stritolava con le zampe ciò che restava, era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Questa sarà la caratteristica dell'anticristo, un personaggio che saprà fare uso della diplomazia, ma che quando sarà nella pienezza delle sue funzioni eserciterà un potere assoluto, dittatoriale. La bestia viene portata fuori dal mare da Satana. Infatti nella scrittura questa è un'immagine delle nazioni del mondo, cioè dell'umanità vista come un mare in tempesta. Abbiamo letto che la bestia ci viene presentata con 10 corna e 7 teste, 10 diademi e nomi di bestemmia. Questa bestia è veramente incredibile e non vorrei incontrarla al buio. Questo è il capolavoro di Satana. Essa sarà una persona che guiderà l'antico impero romano caduto, infatti lui solo sarà in grado di rimetterlo insieme. Apparentemente sembrerebbe che Dio stia momentaneamente ritirandosi dalla terra per consegnarla a Satana, ma non lasciamoci ingannare. Personalmente la definisco giustizia creativa. In questo modo Dio riuscirà a dimostrare a Satana che, seppur lasciato libero di dominare, non darà mai dei buoni risultati. Altrimenti, dallo stagno di fuoco potrebbe rinfacciare a Dio di non aver avuto mai un'opportunità e che, se l'avesse avuta, avrebbe portato a termine il suo scopo di stabilire un secondo regno. Dio consente a Satana di avere la sua chance, così non potrà mai recriminare nulla. Vorrei ricordare che la comprensione della profezia di Daniele è molto importante per capire l'Apocalisse. Questa bestia selvaggia e simile nella descrizione della quarta bestia, descritta nel capitolo 7 di Daniele, dove ci viene rappresentata la storia profetica dell'impero romano, il piccolo corno e la sua distruzione. Questa quarta bestia sembrava essere inerte per breve tempo, e poi da una delle sue sette teste uscirono 10 corna, da cui spuntò un piccolo corno. Il piccolo corno prese 3 corni e vinse gli altri 7. Al tempo in cui Giovanni scrisse, molte delle profezie di Daniele si erano già avverate, come ad esempio le predizioni sulle prime 3 bestie, le quali hanno già avuto compimento e sono Babilonia, il leone, i Medi Persiani, l'orso, e i Greco-Macedoni, la pantera. Quando Daniele scriveva queste cose, si trattava di una profezia, perché non erano ancora avvenute, mentre invece, al tempo di Giovanni, essi erano già fatti accaduti. Quindi Giovanni si concentra sulla quarta bestia e sul piccolo corno, perché ora sorge questa bestia che rappresenta l'impero romano. Giovanni visse durante l'impero romano e venne esiliato nell'isola di Patmos dall'imperatore romano Domiziano. A quel tempo erano già visibili segni di decadenza dell'impero e Giovanni assistette a quello che per Daniele era solo futuro. Ora il piccolo corno di Daniele e la bestia di Apocalisse sono identici, quindi è basilare conoscere il libro di Daniele per la comprensione di questo passo. La bestia selvaggia è l'uomo del peccato, l'anticristo, l'ultimo dittatore mondiale. L'ultimo versetto di questo capitolo conferma questa tesi, infatti in esso leggiamo: «Qui sta la sapienza, chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è numero d'uomo, e il suo numero è 666. Stiamo trattando con l'uomo che sarà il dittatore finale del mondo. Siamo tutti molto interessati all'Europa unita. Attraverso la storia molti hanno tentato di riunire l'Europa a partire da Carlo Magno fino ai tempi più recenti, ma senza successo. Neppure ora è completa. Non vi siete mai chiesti perché, amici? Perché Dio non era ancora pronto e non lo sarà fino a quando lo deciderà Lui. Credo che l'Europa unita sia interessante, non perché vi si possa vedere il compimento della profezia, ma perché è il palcoscenico da cui si intuisce che questa profezia potrà adempirsi. Nel corso dei secoli molti affermarono che era impossibile riunire l'Europa, ma ai nostri giorni queste cose si sono già realizzate. Ricordatevi, amici, che quando Dio metterà in funzione l'orologio che segnerà il termine dell'anno di grazia, tutte queste cose si realizzeranno. Satana attualmente sta per procurare l'uomo adatto, mentre l'Unione Europea sarà uno strumento interessante mediante il quale egli governerà. Le 10 corna con i 10 diademi ci parlano della suddivisione in 10 parti dell'impero romano al tempo della grande tribolazione. Le corna sono i 10 re che regneranno su queste suddivisioni, e questa interpretazione viene confermata in Apocalisse 17 al versetto 12, dove leggiamo: «Le 10 corna che hai viste sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora, insieme alla bestia». Il piccolo corno prende il potere dapprima sconfiggendo 3 di questi re, e in seguito dominerà gli altri 7, diventando un dittatore mondiale. Le 7 teste non sono identificabili chiaramente in Apocalisse 17, versetti 9 e 10, e vengono definite come 7 re. Leggiamo questi versetti. «Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Sono anche 7 re. 5 sono caduti. Uno è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durare poco». Questi re non regnano contemporaneamente come le 10 corna, ma appaiono in ordine cronologico. Alcuni le hanno interpretate come figure di alcuni imperatori romani, quali Domiziano, che regnava in quel tempo. Altri definiscono questi 7 re come le forme di governo dell'impero romano, quali re, consigli, dittatori, decemviri, tribuni, militari e imperatori. Terza opinione è che le 7 teste potrebbero rappresentare 7 grandi nazioni dell'antichità che bestemmiavano Dio, quali Roma, Grecia, Persia, Caldei, Egitto e la Siria. Il regno della bestia che deve venire dovrebbe essere il 7º. Un'altra opinione possibile è che le 7 teste corrispondano alle 7 teste del dragone, che denotano una sapienza eccezionale. Satana stimola l'uomo del peccato, l'ultimo dittatore. Io non posso appoggiare nessuna di queste opinioni e penso che non sia essenziale farlo. Tutte le 7 teste sono colpevoli di bestemmia, che si manifesta in 2 modi: farsi uguale a Dio, cioè usurpare il suo posto, e calunniare, nominare il nome di Dio invano. Gli imperatori di Roma si sono resi colpevoli della prima forma, i quali si ritenevano uguali a Dio, pretendevano di essere adorati. Inoltre, I farisei si resero colpevoli della seconda forma perché bestemmiavano lo Spirito Santo. Questa bestia sarà colpevole di entrambi gli aspetti. Leggiamo ora il secondo passo di questo capitolo 13 di Apocalisse. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Questa, amici, è veramente una creatura mostruosa, che non si è mai vista né in terra, né in mare o nell'aria, e senza dubbio sarà qualcosa di spaventoso, e ciò che Giovanni ci fa notare è che è un animale composito. Possiamo iniziare a formulare alcuni fatti precisi riguardanti l'Anticristo. Egli riunisce le caratteristiche delle altre bestie rappresentanti i regni che Daniele ha visto nella sua visione. Possiamo ora confrontare i due passi. L'aspetto esteriore della bestia è simile a una pantera. In Daniele 7, al versetto 6, leggiamo: «Dopo questo io guardavo e vidi un'altra bestia simile a un leopardo, con quattro ali di uccello sul dorso, aveva quattro teste e le fu dato il dominio». Pantera e leopardo in greco sono la stessa parola, ma io preferisco pantera. Questo era l'impero greco-macedone. La Grecia era nota per la sua genialità e l'importanza artistica, scientifica. Inoltre era famosa per la sua filosofia, architettura, letteratura, e anche la lingua greca era meravigliosa. L'impero della bestia avrà tutta la cultura esteriore, propria della gloria greca. I piedi, come quelli di un orso, ci ricordano la seconda bestia di Daniele, capitolo 7, versetto 5. Poi vidi una seconda bestia, simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca tra i denti, e le fu detto: «Alzati, mangia molta carne». Questo è il regno medo-persiano, noto per il suo splendore pagano, e l'impero della bestia avrà lo stesso splendore, la stessa ricchezza. La sua bocca, come quella di un leone, ci ricorda la prima bestia di Daniele 7, al versetto 4. La prima era simile a un leone, aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali. Fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo, e le fu dato un cuore umano. Questa era la tirannide babilonese. Quando il re Nabucodonosor ordinò la morte dei saggi e la fornace per i tre ebrei, nessuno osò contestare la sua autorità, perché egli era un autocrate. Sebbene uomo del peccato, sarà un dito del piede dell'immagine vista da Daniele, composta in parte di argilla e in parte di ferro. Egli governerà con autorità dittatoriale, come ai tempi di Babilonia. Questo dittatore finale arriva al suo culmine sotto il dominio di Satana, e la sorgente del suo potere infatti si trova in Satana, che lo innalzerà, lo rafforzerà, lo stimolerà in vista dell'azione vile che dovrà compiere. Egli è l'incarnazione più vicina a Satana, mai apparsa nella Scrittura. L'Evangelista Luca, nel suo Evangelo, ci dice che Satana entrò in Giuda, e Gesù usa la stessa espressione rivolgendosi a Pietro in Matteo 16, versetto 23, con queste parole: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». L'uomo del peccato penso che si possa definire l'incarnazione di Satana, che certamente entrerà in lui. Paolo, in Seconda Tessalonicesi 2, versetti 9 e 10, scrive: «La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati». E per oggi, dopo queste riflessioni sulla bestia, sull'anticristo, terminiamo qua, con l'augurio che la prossima volta, vale a dire lunedì, nella prossima settimana, possiamo risentirci e voi dall'altra parte possiate essere sempre più numerosi. Non mi resta altro quindi che ringraziarvi e appuntamento a lunedì. Ciao.